esistono in effetti tre tipi di engram, tutti aberranti. Il primo è l'engram contro sopravvivenza. Contiene dolore fisico, emozione dolorosa, tutte le altre percezioni e minaccia per l'organismo. Un bambino che viene tramortito e subisce violenza da uno stupratore riceve questo tipo di engram. L'engram contro sopravvivenza contiene antagonismo apparente o reale nei confronti dell'organismo. Il secondo tipo di engram è l'engram pro sopravvivenza. Un bambino che ha subito violenza si ammala. Gli viene detto, mentre è parzialmente o totalmente inconscio, che ci si prenderà cura di lui, che è teneramente amato, eccetera. Questo engram non viene considerato contro sopravvivenza, ma pro sopravvivenza. Sembra essere favorevole alla sopravvivenza. Fra i due, quest'ultimo è il più aberrante, poiché è rafforzato dalla legge dell'affinità, che è sempre più potente della paura. L'ipnotismo fa presa grazie a questa caratteristica della mente reattiva, dato che adotta un atteggiamento compassionevole nei confronti di un soggetto reso inconscio in modo artificiale. L'ipnotismo ha un effetto limitato, perché non contiene, come sua componente, il dolore fisico e l'emozione dolorosa. Due cose che mantengono un engram fuori dalla portata dell'individuo ed ancorato al di sotto del livello di coscienza. Il terzo è l'engram di emozione dolorosa, che è simile agli altri engram. È causato dallo shock di un'improvvisa perdita, quale la morte di una persona cara. Il bank della mente reattiva è composto esclusivamente da tali engram. La mente reattiva pensa esclusivamente con questi engram e pensa con essi in un modo che farebbe imprecare Korzybski, perché pensa in termini di identificazione totale, cioè per identità. Ogni cosa è identica all'altra. Se la mente analitica facesse un calcolo sulle mele e i vermi, il risultato sarebbe probabilmente qualcosa del genere. Alcune mele contengono vermi, altre no. Morsicando una mela si possono trovare occasionalmente dei vermi, a meno che la mela non sia stata trattata con insetticidi. I vermi lasciano buchi nelle mele. La mente reattiva, invece, facendo calcoli sulle mele e i vermi in base a ciò che è contenuto nel suo bank engramico, valuterebbe nel modo seguente. Le mele sono vermi, sono morsi, sono buchi nelle mele, sono buchi in qualsiasi cosa, sono mele e sempre, sono vermi, sono mele, sono morsi, eccetera. I calcoli della mente analitica possono comprendere le più stupefacenti sommatorie di calcolo infinitesimale, le piroette ingegnose della logica simbolica, i conteggi richiesti per costruire un ponte o per fare dei vestiti. Tutte le equazioni matematiche mai esistite sono state create dalla mente analitica e possono essere usate dalla mente analitica per risolvere la maggior parte dei problemi di routine. Ma non è così per la mente reattiva. Quest'ultima è così stupendamente, meravigliosamente semplice che si può dire che, per operare, si serva di un'unica equazione. A uguale A uguale A uguale A uguale A. Iniziate un qualsiasi calcolo con la mente reattiva. Iniziatelo con i dati che contiene, naturalmente. Per essa, tutti i dati contenuti nella stessa esperienza sono identici fra loro. Un calcolo analitico fatto sulla donna presa a calci, di cui si è parlato prima, sarebbe che le donne a volte si mettono in situazioni in cui vengono prese a calci e ferite, e che succede che gli uomini prendano a calci e facciano male alle donne. Un calcolo della mente reattiva su questo engram, in quanto engram, potrebbe essere il dolore del calcio uguale al dolore del colpo, uguale alla sedia che si rovescia, uguale alla macchina che passa, uguale al rubinetto, uguale al fatto che lei è bugiarda, uguale al fatto che lei è una buona a nulla, uguale al fatto che lei è volubile, uguale al tono della voce dell'uomo, uguale all'emozione, uguale a una bugiarda, uguale all'acqua che scorre dal rubinetto, uguale al dolore del calcio, uguale alla sensazione organica della zona del calcio, uguale al rovesciamento della sedia, uguale all'essere volubile, uguale a... Ma perché continuare? Ogni singola percezione in questo engram è uguale ad ogni altra. Cosa? È pazzesco? Proprio così. Esaminiamo più a fondo l'esempio di suggestione positiva post-ipnotica di toccarsi la cravatta e di togliersi il cappotto. In essa abbiamo la dimostrazione di come opera la mente reattiva. Ciò che manca alla suggestione post-ipnotica per diventare un engram pericoloso è solo una carica emotiva e del dolore fisico. Per la verità, questo è in qualche modo un engram. È inserito dalla compassione fra l'operatore e il soggetto. E ciò lo fa diventare un engram di compassione pro-sopravvivenza. Ora, noi sappiamo che bastava che l'operatore si toccasse la cravatta per far sì che il soggetto, al suo risveglio, si togliesse il cappotto. Il soggetto non sapeva che cosa lo spingesse a togliersi il cappotto e trovava spiegazioni di tutti i colori, ma nessuna che fosse quella giusta per spiegare quell'azione. L'engram, che in questo caso era la suggestione post-ipnotica, era effettivamente situato nel bank della mente reattiva. Era sotto il livello di coscienza. Era una compulsione scaturita da un livello al di sotto di quello consapevole. Metteva in azione i muscoli e costringeva il soggetto a togliersi il cappotto. Si trattava di dati innestati nei circuiti del corpo, al di sotto del livello di comando della mente analitica, operanti non solo sul corpo, ma anche sulla mente analitica stessa. Se il soggetto si togliesse il cappotto ogni volta che vede qualcuno che si tocca la cravatta, la società lo reputerebbe un po' matto. Eppure l'individuo non aveva nessun potere di scelta. Se avesse cercato di opporsi all'operatore, rifiutando di togliersi il cappotto, avrebbe provato un grande disagio di qualche tipo. Prendiamo ora un esempio di come opera la mente reattiva a un livello di vita inferiore. Un pesce nuota nelle secche dove l'acqua è salmastra, gialla e sa di ferro. Si è appena riempito la bocca di gamberetti quando un pesce più grosso si avventa su di lui e lo colpisce alla coda. Il pesce più piccolo riesce a fuggire, ma è stato ferito. Avendo facoltà analitiche irrilevanti, le sue scelte sul da farsi dipendono principalmente dalla reazione. Ora la coda è guarita e lui se ne va per i fatti suoi. Ma un giorno viene attaccato nuovamente da un pesce più grosso e la sua coda viene urtata. Questa volta non è stato ferito seriamente, semplicemente urtato. Ma qualcosa è successo. Qualcosa dentro di lui pensa che stia diventando un po' sbadato nella scelta delle sue azioni. È la seconda volta che viene ferito nella stessa zona. Il calcolo del pesce a livello reattivo era: secca uguale salmastro uguale giallo uguale sapore di ferro uguale dolore alla coda uguale gamberetto in bocca, ed ognuna di queste cose uguale a qualsiasi altra. Il secondo colpo alla coda ha fatto fare key-in all'engram. Quel colpo ha mostrato all'organismo che qualcosa di simile al primo incidente, pensiero per identità, potrebbe succedere ancora, perciò in guardia. Più tardi, il pesciolino nuota ancora in acqua salmastra. Questo lo rende leggermente nervoso. Ma continua a nuotare e si ritrova in un punto in cui l'acqua è gialla e salmastra. Ciò nonostante non torna indietro. Comincia ad avvertire un leggero dolore alla coda, ma continua a nuotare. Improvvisamente avverte un sapore di ferro. Contemporaneamente il dolore alla coda diventa molto violento e il pesciolino fugge via come un lampo. Nessun pesce lo stava inseguendo. Ci sono gamberetti che potrebbe prendere, ma se ne va comunque. Posto pericoloso. E se non fosse fuggito, avrebbe veramente sentito male alla coda. Questo meccanismo è una specie di attività di sopravvivenza. In un pesce può servire allo scopo, ma in un uomo che si toglie il cappotto ogni volta che qualcuno si tocca la cravatta, questo meccanismo di sopravvivenza ha ormai fatto il suo tempo. Ma è lì. Diamo ancora un'occhiata al nostro giovanotto e al suo cappotto. Il segnale che gli ordinava di togliersi il cappotto era molto preciso. L'operatore si toccava la cravatta. Questo è l'equivalente di qualsiasi percezione che il pesce riceveva e che lo faceva fuggire. Toccare la cravatta avrebbe potuto anche essere una dozzina di altre cose. Ognuna di esse avrebbe potuto segnalargli di togliersi il cappotto. Nel caso della donna resa inconscia e presa a calci, ogni percezione nell'engram ricevuto ha un certo potere di restimolazione. Può darsi che l'acqua che scorre dal rubinetto non abbia un grande effetto su di lei, ma l'acqua che scorre dal rubinetto più una macchina che passa può dare il via a una leggera riattivazione dell'engram, un vago senso di malessere nelle aree dove è stata colpita e presa a calci, non ancora sufficiente a provocarle vero dolore, ma comunque presente. All'acqua che scorre e alla macchina che passa aggiungiamo la caduta secca di una sedia e lei proverà uno shock di piccole proporzioni. Aggiungiamo ora l'odore e la voce dell'uomo che l'ha presa a calci, e il dolore comincerà a crescere. Il meccanismo le sta dicendo che si trova in un posto pericoloso e che farebbe meglio ad andarsene. Ma lei non è un pesce, è un essere altamente senziente, un organismo appartenente al genere umano, dotato, per quanto ne sappiamo, della struttura mentale più complessa evolutasi finora sulla Terra. Ci sono molti altri fattori nel problema al di là di questo engram. Lei rimane. I dolori nelle parti del corpo dove ha subito violenza creano una predisposizione alle malattie o sono, essi stessi, malattie croniche e, certo, di lieve entità nel caso di questo episodio, ma pur sempre malattie. La sua affinità per l'uomo che l'ha colpita può essere così grande che il livello analitico, aiutato da un tono generale normalmente alto, può vanificare questi dolori. Ma se tale livello è basso e non c'è niente che l'aiuti, i dolori potranno diventare gravi. Il pesce che fu colpito e ricevette un engram non rinnegò i gamberetti. Può darsi che poi lo abbiano reso un po' meno entusiasta, ma il potenziale di sopravvivenza dato dal mangiare i gamberetti fa in modo che il piacere di mangiare i gamberetti superi il dolore. Una vita generalmente piacevole e piena di speranza, e non pensiate che sottointendiamo che la donna resti lì solo per il cibo, checché gli spiritosi dicano sulle donne, ha un alto potenziale di sopravvivenza, che è in grado di sormontare una grande quantità di dolore. Col diminuire del potenziale di sopravvivenza, comunque, ci si avvicina al livello del dolore, zona 0 e zona 1, e un tale engram potrebbe cominciare a riattivarsi in modo grave.